stato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin.
Ed eccoci tornati in studio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 siete in compagnia di Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, almeno ci prova. E quest'oggi la puntata è varia, parleremo di ecologia erotica, sesso, libido e collasso del desiderio di Dominique Pettman, edito da Tlon da pochissimo, gennaio 2023, 204 pagine, costo 16 euro. Ne parleremo con Bartolomeo Cafarella. Parleremo poi dei Sogni si spiegano da soli di Ursula Le Guin, 18 euro, 245 pagine e edizioni Sur, e ne parliamo con Veronica Raimo. Presenteremo poi, anzi come prima cosa presenteremo il festival alla sua seconda edizione Interzona, che si terrà a Roma dal 9 all'11 di giugno a Centocelle, ma a brevissimo vi diremo un po' di più. Eccoci tornati in studio con il nostro primo ospite, Pierluca D'Antuono, che fa parte del collettivo Il Pasto Nudo, che organizza il festival di letteratura e autoproduzione Interzona. Si svolgerà, come da poco ricordato, dal 9 all'11 giugno a Centocelle. Dici un po' come dai più indicazioni, dici un po' che cos'è questo festival.
Ciao Olivia, grazie. Allora, Interzona è un festival di letteratura e autoproduzione, è la seconda edizione, e la prima è stata l'anno scorso nello stesso periodo, siamo sempre nella prima settimana di giugno, prima settimana. È un festival che rappresenta un po' l'esito delle nostre attività come Pasto Nudo all'interno dell'LSA Centocelle, nell'ex Casale Falchetti, Passo Nudo esiste da 2 anni circa. E abbiamo iniziato le nostre attività a dicembre 2021 e nei nostri primi mesi di attività abbiamo per lo più organizzato delle letture pubbliche, cicli di letture, e in un secondo momento abbiamo invece rafforzato, diciamo, il punto vendita libreria che gestiamo all'interno degli spazi. Quindi per questo abbiamo pensato da subito all'idea di organizzare un festival che naturalmente porta con sé tutte le contraddizioni legate allo spazio che gestiamo, ai nostri interlocutori nell'organizzazione di questo festival. Quindi parliamo di piccola media editoria, autoproduzioni, e tutto ciò porta con sé ovviamente una situazione che in qualche modo poi su cui noi vogliamo essere anche chiari nelle intenzioni, è legata alla promozione sì del libro, ma soprattutto degli spazi sociali all'interno di luoghi pubblici come può essere appunto il Casale Falchetti, che ospita le nostre attività.
E quindi ci saranno appunto case editrici, ci saranno piccole produzioni dal basso che noi ovviamente sosteniamo e supportiamo, e ci saranno poi anche delle chiacchiere, quindi ci sarà insomma, quali sono le linee guida? Leggo un'interessantissima linea politica, c'è vita oltre la libreria, che cosa che chi legge anche si deve ricordare, insomma, dalla fiera del libro al tessuto sociale, ora per dire.
Sì, allora il programma è costruito su 3 linee fondamentalmente. Abbiamo momenti di presentazioni di libri legati insomma alla piccola e media editoria oppure autoproduzioni, quindi da un punto di vista più letterario, insomma, con autori per lo più esordienti o alla seconda prova, insomma, quindi parliamo di piccole case editrici come piccole medie, insomma, come Wojtek, Arco Iris, eccetera. Poi abbiamo l'elenco completo sul nostro sito, insomma, lo dico così, pastonudo.altervista.org, e poi ovviamente ci sono i nostri spazi social, Pastonudo Centocelle, sia su Facebook che su Instagram. E poi abbiamo, oltre a presentazioni di libri, abbiamo dei momenti di discussione, quindi di talk legati a sì, fondamentalmente alla filiera del libro, quindi alla situazione editoriale nel complesso. Quello di venerdì, quello che citi, in effetti è un incontro importante perché coinvolgerà le librerie alcune librerie di Centocelle, quindi proprio sul territorio, e l'idea è quella di confrontarci su quella che è attualmente la filiera del libro, quindi legata anche a punto vendita, perché noi siamo anche punto vendita, ma in particolare rispetto alla promozione del libro e proprio all'idea di in qualche modo presenza sul territorio, se possibile ancora, delle librerie.
E ci sarà, infatti, leggevo, scusa se ti interrompo, una biciclettata
all'interno dell'LSA Centocelle. È presente anche una ciclofficina, ci sono diverse realtà, c'è una biosteria, c'è il Pasto Nudo e c'è una ciclofficina. La ciclofficina ha organizzato questa biciclettata che toccherà diversi punti nel quartiere, e che coincidono appunto con alcune librerie del quartiere. L'idea è quella di convogliare alla fine di questo giro proprio al Casale, quindi insomma nella sede del festival, per portare nel festival la rappresentanza anche fisica delle librerie del quartiere. E parteciperanno all'incontro, tra gli altri, Giorgia Sallusti di Bookish, e la libreria Il Mattone e la libreria L'Ora di Libertà, e oltre insomma le librerie del quartiere che poi appunto si uniranno a noi. E oltre a questo abbiamo degli incontri tematici su tematiche queer, in particolare la domenica, con alcuni incontri secondo noi molto interessanti, perché ci aprono a una discussione anche ampia, però da una prospettiva diversa, su temi che in qualche maniera in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, insomma, se ne è parlato tanto. Ad esempio mi piace ricordare un libro pubblicato da Tamu, vediamo se lo trovo nel programma, la domenica, eccolo qui, sì, Il linguaggio inclusivo ed esclusione sociale di Brigitte Vassallo. Poi avremo Silvia Federici in collegamento da New York, che ci presenterà Oltre la periferia della pelle, con gli editore. Avremo un talk finale con Lina Pallotta, con le proiezioni delle sue fotografie e un incontro pubblico con lei. E mi piace anche ricordare l'incontro con la rivista Ossì, che è una rivista che ci piace tanto e presenterà il numero 7 delle sue pubblicazioni. E oltre a questo, appunto, ci saranno anche degli incontri più letterari, quindi più legati all'ambito letterario, non strettamente politico. E sempre domenica avremo Giordano Teodoldi, che presenterà la sua ultima fatica, come direbbe Andrea Caffarella, Decomposizione della letteratura, un'autoproduzione molto interessante. Il percorso che ha fatto Giordano Teodoldi, che giunge appunto a questa autopubblicazione su Amazon, nonostante sia un autore che ha pubblicato anche con case editrici medio grandi. E sempre nei tre giorni, quindi, ci saranno incontri di questo tipo, quindi alterniamo incontri più letterari a incontri invece legati a momenti politici. E poi ci sarà anche un incontro sulle riviste il venerdì. Quindi cerchiamo, insomma, di ampliare il nostro sguardo secondo le diverse prospettive che in questi anni abbiamo sviluppato.
E ci sarà anche, ricordo, visto che noi ci teniamo e dedichiamo una puntata al mese ai fumetti, alle illustrazioni, ci sarà anche Andromalis, che parlerà, insomma, in rappresentanza dell'In Your Face Comics. Oltretutto ha fatto da poco uscire un librone sul Menare. E niente, quindi, insomma, è comunque un festival che fa lavorare l'emisfero destro e sinistro, e questa è una cosa importante, visto che la proposta è eterogenea. E va assolutamente, consiglio assolutamente a tutte e tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici di affacciarsi.
Grazie.
E niente, quindi, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo e ci...
Sì, direi soltanto che il festival è bello, è autoprodotto e parte dal basso, e vi aspettiamo.
Ottimo, sono ingredienti importanti. Dai, allora a presto, ci vediamo a giugno, breve.
Ciao. 9, 10 e 11.
Ciao. Giugno. E trovate tutte le informazioni sui loro siti internet. Pasto Nudo, e l'incontro sarà a Centocelle.
Sì, Centocelle, Viale della Primavera, ex Casale Falchetti, LSA Centocelle, Pasto Nudo, grazie.
Perfetto, ciao.
No sound is heard from Unit 2, where there was once so much to do. It was once a green mansion, and now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through. We'll be right back.
Ed eccoci tornati in studio per presentare il primo libro, in realtà, anche se il secondo ospite. Siamo qui con Bartolomeo Cafarella per parlare di ecologia erotica, sesso, libido e collasso del desiderio, edito qualche mese fa da Tlon Edizioni, scritto da Dominique Petman. Allora, da dove iniziare? Sicuramente dirò che questa lettura mi ha lasciato abbastanza perplessa, è una cosa che non succede mai rispetto ai libri che poi decido di portare qui in radio, ma in questo caso sono perplessa e comunque mi sono convinta a portarlo lo stesso, perché come interlocutore ho un libraio che ha anche intervistato l'autore stesso, e quindi magari mi fa dare una tridimensionalità a questo libro che è rimasto un po' sfuggente, non tanto nella poca chiarezza quanto nella sua diciamo, ora no, vabbè, mi vengono tutte cose molto eccessive, quindi lascio la parola, magari sarò eccessiva più avanti, al nostro Bartolomeo. E che cos'è l'ecologia erotica? Ta-da! No, per far capire, perché poi anche, esatto, anche perché ha un titolo in realtà anche abbastanza accattivante, anche un po', insomma, è un titolo che prende anche un sottotitolo, insomma, ci sono tutte parole che funzionano attualmente in questa epoca contemporanea in cui a volte si vuole anche vincere facile, ma magari a volte c'è anche della buona fede, a volte c'è anche una tridimensionalità che viene riproposta, a volte magari ci sono anche degli spunti di riflessione interessanti che poi magari si perdono, però ecco, che cosa ci troviamo tra le mani?
Allora, intanto, vabbè, volevo dire, alzo la voce così.
Devi alzarla, perfetto, sì.
No, intanto volevo dire che la traduzione è di Michele Triunfera, lo volevo dire anche perché è un compagno libraio, quindi lo salutiamo con affetto. E effettivamente sul titolo, secondo me, che dicevamo prima, dicevo lì, insomma, ha sicuramente una sua capacità di attirare, di...
o di infastidire, poi dipende.
O di infastidire, certo. E oggi sul motorino, no, che mi dicevano: ma che vai a presentare, giardino del sesso, che cos'è?
Vabbè, no? Ma non vogliamo sapere chi frequenti, comunque.
Personaggi strani. E, però effettivamente la traduzione, perché il titolo originale è Peak Libido, che ha completamente, secondo me, un altro significato in sé, perché non è vero, comunque il libro è abbastanza esplicito effettivamente nelle sue intenzioni, comincia con una domanda parecchio precisa, cioè la domanda che lui fa è quanto consuma in termini di materici, in termini quantificabili, il nostro desiderio interiore, i nostri desideri interiori, da quello sessuale come freudianamente desiderio, diciamo, primordiale, da cui nascono gli altri desideri che si sublimano attraverso il consumo. E lui si chiede proprio, tra l'altro nell'intervista che io facevo lui un esempio effettivamente molto molto chiaro. L'idea dell'ecologia erotica gli è venuta scoprendo una notizia che riguardava, ora non mi ricordo quale, Super Harmony, tipo 50 sfumature,
esatto,
di grigio, sì, una cosa del genere.
Potevamo anche non dirlo.
Le cui copie praticamente erano state stampate con una colla non biodegradabile. Un libro che vende milioni e milioni di copie, no? Al giorno. No, forse al giorno no, però insomma vende un sacco di copie. E da lì è risalito all'idea di, appunto, sviluppare, analizzare, cercare di comprendere cosa significa in un'ecologia complessiva il modo in cui mettiamo in campo la nostra libido. Questo è molto interessante, secondo me, cioè il punto di partenza è davvero interessante. Poi effettivamente quello che secondo me cercavi di dire tu, però forse non c'è un modo molto gentile di dirlo, è che questa spinta, questa propulsione non viene poi canalizzata in un risultato neanche concettuale che sia quantomeno, non voglio dire arricchente, però che mette in moto un ragionamento personale rispetto all'argomento. E questo perché fondamentalmente il punto di vista è estremamente radicalizzato su certi fondamenti, che sono quelli che invece un'ecologia erotica sana forse dovrebbe combattere, dovrebbe un po' decostruire. Invece il punto di vista è chiaramente, vabbè, cis, etero, bianco, occidentale, privilegiato.
Esatto, certo. E questa cosa viene detta fino a un certo punto, cioè lui ogni tanto accenna alla sua posizione, o comunque alla posizione della, più o meno di chi scrive in rappresentanza, ovviamente, un minimo, però non viene fatto poi un discorso, cioè, secondo me lo dice ogni tanto ma non è integrato nel testo, cioè questa cosa non è porosa, non emerge in tutto il libro, perché ci sono a volte delle situazioni in cui, dei momenti del libro, dei passaggi in cui lui dà per scontato appunto il noi è un noi che lui estende a tutti e tutte, e non è così, cioè nel senso, come dicevi tu, parti da una situazione per cui vedi il mondo in questo modo qui. Non parla di classe, cioè non c'è una lettura di classe secondo me all'interno del libro, è comunque parla di un, è vero, parlare del desiderio, poi fa tutti i collegamenti anche per quanto riguarda il cerca di analizzare o di accennare al desiderio in natura per quanto riguarda gli animali non umani, sono sempre accenni, però non c'è innanzitutto non c'è una teoria che si cala nella prassi, cosa che invece lui ogni tanto, anche quella cosa lì la accenna ma non la esprime minimamente, quindi è comunque una posizione molto accademica e molto scollata, cioè boh, non lo so, io leggendolo ho trovato questo aspetto. E oltretutto il desiderio, ripeto, è un qualcosa che sicuramente, e di questo lui parla, cioè di quello che poi è il desiderio all'interno, no, della nostra società, a fare discorsi che siamo anche un po' abituati a sentire, il discorso anche legato al consumo, ma lo stesso desiderio non è qualcosa che nasce, si costruisce e viene anche indotto, e quindi cioè, è un discorso complesso, interessante, appunto, come dicevi tu, il punto di partenza che poi si perde un po', insomma, cioè il discorso è, e quindi non vogliamo invece, visto che appunto l'hai intervistato, comunque ti ci sei diciamo relazionato, per quanto è comunque una relazione a distanza ovviamente, però visto che non siamo qui per distruggere nessuno, posto che sono tutti pareri ovviamente, vogliamo dare delle indicazioni un po' più approfondite, insomma, per far capire un po' meglio alle ascoltatrici e agli ascoltatori che cosa si potrebbero, cioè quali sono poi i punti o gli spunti interessanti, o quelli che tu hai trovato interessanti, o quelli, insomma, qualcosa che sia.
Sì. No, io volevo intanto aprire una parentesi che non c'entra niente, nel senso che, no, siccome dopo si parlerà di Ursula Le Guin, che è un'autrice che in realtà mi ha svezzato in un modo strano, sì, con Il Mago, che è il primo di questa saga famosissima di Terramare, ed era un libro che io avevo letto appunto a 14 anni, quando ho cominciato veramente a leggere con ossessività, e poi avevo mollato, cioè gli altri non li ho completamente letti. Quest'anno ho ripreso quel libro e ho letto tutta la saga, e praticamente succede una cosa incredibile, forse alcuni ascoltatori lo sapranno, soprattutto se siete interessati al suo lavoro, e cioè che lei praticamente al terzo libro aspetta 18, dopo averli scritti tutti uno di seguito all'altro, aspetta 18 anni prima di scrivere il quarto libro, che sarà un libro completamente diverso, in cui si concretizza la sua vena femminista. È veramente un libro sulle donne che inscrivere nel patrimonio della letteratura fantasy è a dir poco impossibile, cioè sembra completamente una cosa avulsa da quella idea dell'eroico, del mitologico, che comunque era ovviamente legata a Tolkien in quel periodo lì, estremamente legato a Tolkien. Se pensiamo a tutte le altre saghe fantasy, sono tutte di quel tipo lì: guerra, eroe, soluzione. E lei a un certo punto cambia questo paradigma. Le ci vogliono 18 anni però dal passare a un paradigma, cioè il mago è la storia di uno che diventa il mago e diventa l'arcimago, è il più forte di tutti, uccide a tutti. Che ha pure delle cose interessanti, perché comunque lui per farlo deve avere a che fare con la sua ombra, con il suo doppio, con la sua oscurità, però ancora è molto di quel tipo lì. Ed è un libro comunque straordinario. Però nel quarto, Teanu cambia completamente il genere, cioè rivoluziona qualcosa ed è veramente il tratto di un temperamento sociale e politico che in quegli anni si era sviluppato. Ecco, secondo me questo libro qua è come se fosse il mago, nel senso che l'autore non ha già dei germi, ha già delle cose che gli pullulano dentro, che comunque lo spingono verso quella direzione là, però non ha la maturità, forse non l'avrà mai, forse questo mondo non è fatto per avere quella maturità, magari, o forse non è un uomo, forse non è neanche un pensatore occidentale che può fare questo salto qui. Però qui possiamo leggere del pus che esce dal, cioè un contagio, una cosa che anche un professore appunto super occidentale che legge praticamente solo filosofia francese, perché i suoi riferimenti sono di quel tipo lì e sono anche
parte Freud,
vabbè, e che poi lì siamo, però si accorge che c'è qualcosa da indagare lì.
Esatto, c'è quella scintilla, però vogliamo dargli un po' più di forma a questa scintilla, anche per, ripeto, visto che noi l'abbiamo letto, però le persone che ci ascoltano magari no, magari invece l'hanno letto tutti, è il loro libro preferito o preferito, però ecco, per entrare un po' più nel vivo, facendo capire un po' meglio.
Ok, fondamentalmente è un excursus che parte da Freud. Il concetto appunto di libido ecologica è un miscuglio un po' di Freud e questo Stigler, che è un pensatore più contemporaneo, che da Freud diciamo teorizza un po' il nostro, cioè il fatto che noi stiamo un po' esaurendo come un'energia libidica cosmica complessiva di tutta l'umanità. E quindi con Stigler riesce a comprendere quali sono i due poli opposti di questa dicotomia, di questa perdizione della libido, che vanno appunto dall'eccessivo consumismo, e quindi il fatto che noi sublimiamo il desiderio consumando tantissimo, anche su internet ovviamente in qualche modo si parla anche se non è mai esplicito, se non sbaglio nel libro, però si parla anche dei lockdown, di
sì,
come
sì.
Forse esplicito.
Lo dice.
E il fatto appunto che consumiamo tantissimo, però in modo onanistico, e quindi cercando anche una solitudine, una repressione della libido, che invece è fisica, proprio corporea.
E anche molto isolata. Cioè quel tipo lì faceva l'esempio appunto soprattutto con il lockdown, dell'isolamento, che poi crea tutta una serie di altri problemi, anche proprio a partire dal proprio corpo, nel senso che non avendoci il contatto con l'altro, questa cosa può essere un problema. Cioè, e non è solo il discorso del contatto sessuale, cioè appunto la tensione erotica, è proprio il contatto, e quindi questo discorso, sì, scusa, non t'ho interrotto.
No, è giustissimo, anzi forse il problema è se non fosse più un problema. Cioè a un certo punto, no, questo non lo troverete nel libro, lo deduco io, nel senso che a un certo punto effettivamente secondo me c'è stata una fase in cui ci stavamo abituando a non avere più contatto. È stata come, lui lo dice chiaramente, che è come se Zuckerberg e Bezos abbiano potuto attuare un piano diabolico, no? Come, cioè, i tanti, cioè, poi è stato pure teorizzato, ovviamente sono tutte, cioè, non lo so, però insomma mi sembra esagerato pensare che sia stato programmato. Però effettivamente in quel momento c'è stato un punto in cui la popolazione mondiale stava abituandosi a quel ritmo, a quel non avere più contatto e sublimare solo e esclusivamente con il consumo tramite l'online, tant'è vero che si sono sviluppate poi una serie di altri fenomeni che non hanno più neanche a che fare con la sessualità, con la libido intesa in termini essenziali. Cioè, se pensiamo, lui fa per esempio l'esempio di Pornhub, no, che tra l'altro ha aperto non era successa questa,
sì,
cosa, che
aveva aperto tipo i premium, cioè gli abbonamenti, o comunque non so se c'è, sì,
esatto, ed è una delle piattaforme che consuma di più in assoluto online in termini di, appunto, carbonio, no, consumato, perché questi sono dati che vengono conservati in dei server che spesso sono sott'acqua e serve un sacco di energia per far circolare queste informazioni, questi video. E attraverso questo modello, che tra l'altro poi si lega per esempio al mondo dei Bitcoin, ne parlavamo l'altra volta perché è uscito proprio The White Paper, un libro che insomma è io lo chiamo il manifesto perché non ne capisco niente, però è il documento che ha fatto sì che i Bitcoin cominciassero a funzionare. I Bitcoin hanno un enorme problema in termini di consumo energetico, eppure sono nati come meccanismo economico di liberazione, di liberazione dal contesto bancario, dal contesto di un potere centralizzato che è quello appunto delle banche, degli stati, dei grossi poteri, no? E la cosa assurda è che nonostante si vada in quella direzione, poi si ritorna sempre al problema. Cioè, che il nostro desiderio, pure quando è estremamente radicale in senso opposto a quello della società, comunque ricade in un consumo ecologico che non è sostenibile.
Esatto, e comunque anche perché, diciamo, appunto, non è sì, perché è scollato dal contesto, e anche il discorso che l'autore fa nel libro e continua a dire, cioè, mi sembra anche un discorso un po' di mettere le pezze nelle situazioni e non mai discutere, cosa che invece si fa tantissimo, ovviamente non sto dicendo nulla di originale, di la problematica è alla radice, cioè come quando ci sono le malattie, che sì, puoi tamponare il sintomo, però se non vai un attimo a cambiare la radice, non vai in profondità, non risolverai mai nulla. Quindi puoi scrivere quanto ti pare di ridurre il danno e supportare le campagne per la difesa di eccetera eccetera, ma il discorso è sempre di cambiare appunto paradigma, mentalità, modalità, cosa, rinunciare a tutta una serie di cose, e sto parlando sempre del mondo occidentale, quello a cui apparteniamo e che è abituato a consumare. Perché poi c'è il discorso che dicevi, no? Sì, è vero, ok, cioè stiamo consumando il desiderio paradossalmente, perché appunto ci stiamo sorta di criceti in queste ruote, perché appunto siamo nella nostra gabbia e non facciamo appunto, non stiamo nel sistema appunto generale, e non nel sistema capitalista, ma allo stesso tempo ci viene, e questo fa, si collega anche al libro di cui parleremo dopo, I sogni si spiegano da soli, perché comunque Ursula Le Guin era una grande scrittrice, è una pensatrice, è una donna integrata, nel senso che lei parla sempre, in ogni momento, racconta le storie, ma anche parla in modo strutturato di sé e di cosa pensa e di come agisce. Quindi vabbè, qualcosa di incredibile, però l'idea che ci sia questa tensione, e che tutto sia possibile, che tutto sia infinito, che tutto sia, che c'è appunto, ci sia il progresso, cioè che ci sia questo approccio anche illimitato, perché sì, ok, le cose finiscono, ma ci insegnano che possiamo risolvere qualsiasi cosa, che c'è una soluzione per tutto, che tanto la tecnologia eccetera eccetera ci verrà in soccorso. E quindi diciamo che si possono scrivere cose bellissime, ma nel frattempo, e quindi analizzare, come dici tu, no, una serie di problematiche e di questioni, ma considerando poi qual è il punto di partenza, e non fare un discorso di classe, non fare un discorso proprio di contesto o di impostazione, è un po', secondo me, limitante nel momento in cui la teoria che proponi o che sviluppi non mi scalfisce, cioè non so come dire, rimane in superficie, però per quanto mi riguarda, ovviamente, per cui ecco, un po' faticato. Però appunto ne stiamo parlando, e non per assolutamente, cioè sono convinta che cioè qualcosa appunto mi ha risuonato, non so veramente che cosa, perché poi quando viene da parlarne mi innervosisco.
Ma secondo me questo è il grande potere,
ma non è neanche provocatorio, perché no, però, comunque mezzo, cioè comunque
però ti fa ti muove secondo me qualcosa anche contrario. Secondo me questa cosa, alcuni libri è interessante che la facciano, e a volte secondo me dipende anche dal punto, cioè questo libro scritto 30 anni fa sarebbe stato una cosa, cioè proprio rivoluzionario, cioè una cosa veramente forte. Scritto oggi, o comunque pubblicato oggi, Olivia, cioè comunque chi che sia, X persona, si arrabbia, no? Perché dice, cioè io ok, non, magari non ti riesco a tracciare la storia di questo pensiero, però sono arrivata con questo pensiero qui.
No, è che non so dove va a parare.
Mi devi dire dove sei, cioè mi devi dire dove che cosa devo farci con questo libro, se no mi stai solo stuzzicando una cosa che comunque già sto affrontando, già
di cui si parla, comunque lo leggiamo, purtroppo anche li leggiamo anche abbastanza svuotate di significato queste parole in generale, quindi insomma non stiamo dicendo nulla di estremamente originale, però come dicevi tu c'è un qualcosa che forse, non so se siamo stati abbastanza chiari, c'è quel qualcosa che comunque mi ha fatto almeno andare, almeno l'ho finito, ecco, no, sto scherzando, ma non esageriamo, però ecco, insomma, è un libro particolare, ecco, sicuramente. Ci vuoi dire qualcos'altro rispetto a, boh, a questa lettura, cioè un punto che ti ha, un'altra scintilla o qualcosa che ti ha, che vorresti?
Ci sono un sacco di cose, un sacco anche di curiosità.
Vai.
Tipo gli ecosessuali, queste, cioè le varie comunità, comunque lui appunto ha dei riferimenti un po' datati, però magari alcune cose, cioè siamo, io per esempio gli ecosessuali non sapevo cosa fossero, me li sono andati a vedere, tra l'altro ci sono delle foto stupende di questa comunità di ecosessuali che non ricordo ora la fotografa, c'è scritto nel libro, o comunque se cercate ecosessuali ve ne escono tantissime, sono, e alcune vabbè si capiscono perché sono foto particolari di questa fotografa che non, di cui non ricordo il nome, sono bellissime veramente, e in generale comunque anche il pensiero Fourier per esempio, che è uno dei pensatori principali di questo libro ed è un pensatore iper radicale, spesso complicato, è complicato stargli appresso e quindi non è mai stato molto trattato, e invece in questo libro ne avete una panoramica anche esaustiva, bella, interessante, un personaggio estrosissimo che comunque aveva soluzioni totalmente fuori dal mondo. E no, nient'altro, diciamo, cioè è un libro che vi consiglio anche di mettere insieme ad altre letture, nel senso di far seguire ad altre letture magari di senso opposto, tipo Il calice e la spada di Reinhard Eisler, che è un libro estremamente sbagliato anche lì in termini di ricerca storica, perché poi è un libro che parla anche molto di archeologia, però dà delle idee che oggi sono sicuramente anche passate e osmoticamente prese da tutti noi, però che veramente hanno o possono darci delle direzioni diverse. Ecco, magari provare a mettere insieme libri che si compensano in questo modo può essere anche più interessante per questo libro qui.
E quindi sull'onda di questo libro che consigli in accoppiata con l'altro che abbiamo appena presentato, e volevo chiederti un consiglio di lettura, qualcosa che ti viene in mente e che consigli che non sia, cioè se è una pubblicazione recente meglio, ma comunque va benissimo anche qualcosa che non è proprio fresca fresca.
Allora io ne metterei due sul
piatto. Vai.
No, uno, perché l'ho detto prima, leggetevi tutta la saga di Terramare, che tra l'altro c'è un'edizione in Italia che è bellissima, illustrata, con tutte le appendici, i racconti, i saggi che ha scritto attorno al mondo di Terramare, ed è sono 1600 pagine, ma proprio volate, è bellissimo. E invece un altro libro che secondo me è interessante in modo appunto completamente opposto a Ecologia erotica Oltre lo steccato, no? il selvaggio oltre lo steccato di Bayo Akomalafe, che è un libro molto strano, probabilmente ho sbagliato il titolo, ma tanto ve lo andate a cercare su internet, la mia memoria latita, e che è un libro interessante su cui ancora non ho un'opinione
chiara,
fissata, però è praticamente un libro sull'antropocene, quindi l'ennesimo libro sull'antropocene, che già mi annoia solo ripeterlo, però in forma di lettere a sua figlia, scritta da un filosofo nigeriano che vive in India e ha avuto questa figlia in India. Quindi ha tutte queste caratteristiche che in realtà lo rendono quantomeno pullulante di idee non facili da trovare in giro.
Ok.
Poi non lo so, vi dirò anche quello che penso, però è veramente un libro che mi ha un po' stranito, quindi ve lo consiglio.
Ottimo. E allora, sulle note dello stranimento, salutiamo il nostro ospite Bartolomeo Cafarella, grazie mille.
Grazie a te.
E ci ascoltiamo, spero, a presto, a breve. eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e, per parlare di un libro di Ursula K. Le Guin e I sogni si spiegano da soli, e ne parliamo con la sua traduttrice e curatrice, Veronica Raimo. Ciao Veronica.
Ciao.
Allora, questo libro esce per Big Sur l'anno scorso, è un libro, in realtà è uscito nel 2018, ed è un libro in cui l'autrice parla di sé, nel senso parla di tante cose attraverso presentazioni, attraverso discorsi che aveva preparato per consegne, appunto, dei premi, attraverso discorsi che ha tenuto durante all'interno, insomma, di varie anche situazioni accademiche, con la sua particolarità. Ci sono tante riflessioni sul modo di scrivere, della tensione, della composizione dei suoi lavori, ma emerge ed esce tutto il suo mondo e anche il suo sistema di pensiero e la forte tensione critica che comunque traspare da qualsiasi dei suoi racconti, delle sue storie. È un'autrice fantasy e di fantascienza che non credo che debba essere presentata, perché è una delle più famose. Oltretutto ha anche avuto accesso a delle premiazioni che erano abbastanza impensabili sia per le donne che per autrici di questo genere letterario. Per te, visto che tu hai appunto curato questa edizione, l'hai tradotto e hai scritto questa introduzione in cui, insomma, ci sei anche molto tu in prima persona, che cosa ci troviamo tra le mani con Questi sogni si spiegano da soli?
Guarda, grazie dell'introduzione, insomma, così hai detto tu molte cose, ma in realtà è stata un po' una sfida anche cercare di far conoscere Ursula Le Guin anche come teorica a un pubblico italiano che magari la conosceva soltanto come scrittrice, appunto, di fantascienza e di fantasy, anche se non così tanto, ecco, rispetto magari altri suoi colleghi e colleghe. E comunque continua a rimanere abbastanza una scrittrice di nicchia, e con Sur abbiamo appunto pensato di cercare anche di portare quelli che potevano essere i suoi lettori, le sue lettrici, dei suoi romanzi, a un po' conoscere quello che era il suo pensiero teorico. E tu appunto parlavi di un sistema, ma in realtà è una scrittrice molto antisistemica anche nei suoi ragionamenti, ed è questo, per quanto mi riguarda, che la rende molto affascinante. Cioè una scrittrice capace anche di autocontraddirsi, di mettersi in crisi, di ritornare sulle proprie posizioni, il che secondo me è forse, no, la forza principale che può avere un pensiero femminista. Insomma, lo vediamo anche oggi, no? Rispetto a determinati nodi, determinate questioni fondamentali, quanto ci siano ancora, no, delle scissioni all'interno del movimento. E per me appunto Ursula Le Guin è proprio una teorica che in un certo senso cerca di analizzare la propria posizione, i propri convincimenti, ma anche di abbracciare quelle altrui e di metterle in relazione tra di loro. Cioè, quindi è un pensiero costantemente dialettico, ed è un pensiero anche costantemente in divenire, ed è questa l'altra cosa interessante. Cioè, per esempio, uno dei suoi saggi più famosi, che l'introduzione alla mano sinistra del buio, che si chiama Il genere è necessario, su cui lei ritorna, sembra ci sia una prima versione del metà anni 70 e poi ci ritorna a fine anni 80, rivedendo delle proprie posizioni. Quindi ecco, per me la scelta di far conoscere il suo pensiero era anche la scelta di far vedere quanto il pensiero femminista sia un pensiero trasformativo, in continuo divenire e anche pieno di contraddizioni. Ecco, quando uno appunto accusa le femministe di essere in contraddizione, è una contraddizione stessa l'accusa, non so come dire.
Certo, no, ma quello che dicevo io intendevo per sistema, ovviamente lei si contrappone a quello che è il sistema fondamentalmente capitalista occidentale, ma intendevo invece la parte di circolarità che viene rappresentata anche fortemente con la frase, e che lei poi spiegherà, no, in uno dei saggi che avete raccolto, insomma, e nei sogni, nella frase, i sogni si spiegano da soli, ed è tutta la sua. Anche il suo essere stata influenzata, comunque il suo interesse per tutta la parte, per la filosofia e per il taoismo, per tutta il discorso orientale, che poi si va a contrapporre con un forte dualismo a cui invece l'Occidente è abituato. Quindi intendevo questa circolarità, che poi lei descrive anche come caratteristica sia del fantasy che del femminile, ma anche appunto questo discorso su cui lei magari torna in forme, insomma, in varie forme, del discorso appunto dello yin e dello yang, quindi comunque una appunto la presenza di coppie che è vero che sono polari, di elementi che sono polari, ma non sono categorie fisse. Anche lì c'è questo discorso che è interessantissimo, e potrebbe anche rientrare nel discorso di non essere ideologica, cioè quello che dicevi tu del fatto che lei ritorna sui suoi passi a proposito di questioni anche appunto legate al genere, alla scelta dei pronomi, all'importanza del linguaggio, no? Proprio a delle scelte terminologiche che veicolano l'altro. Però, per esempio, con il discorso della circolarità e questo aspetto dello yin e dello yang, cioè comunque appunto sono categorie, se si possono chiamare così, che non sono fisse, ma servono comunque a definire il presente e il mondo, l'esistente e non solo, per relazione e contrasto. Cioè tu non puoi parlare in assoluto, no? Per cui c'è sempre un discorso che è una cosa yin o yang in relazione a qualcos'altro, ed è tutto in relazione in questo sistema circolare. Per questo intendevo, no? ci tenevo, insomma, a specificare questa cosa, perché oltretutto è una visione proprio dinamica dell'universo che lei anche esprime attraverso, oltretutto, questa ricerca, e per lei anche l'utopia che racconta è un'utopia che appunto ha delle contraddizioni e dei limiti, e quello che viene, che magari ci puoi un po' raccontare, è l'importanza anche dell'importanza dell'immaginazione come elemento trasformativo della realtà, perché poi è questa la cosa bellissima, e qui ritorna anche l'Oriente e tutto il resto, nel senso che c'è sempre un'esperienza incarnata, cioè il mondo altro e l'immaginazione, ma c'è sempre una potenza nell'incarnato, ecco, non so come dire, c'è sempre un tutto viene sempre poi è un continuo dialogo appunto tra il micro e il macrocosmo, quindi è veramente una scrittura molto semplice e molto colloquiale, ma molto potente. E quindi niente, ci vuoi parlare un po' di questo aspetto appunto dell'immaginazione, della circolarità?
Sì, l'immaginazione per lei appunto è una forza, è una risorsa fondamentale, che poi mette anche in contrasto invece con quella che sono saggi, questi scritti anche tra gli anni 70 e gli anni 80.
Esatto.
Sì, lo vediamo quanto questa cosa è andata veramente ancora di più, in un certo senso, alla rovina, contro la creatività, no? Perché la creatività poi può essere effettivamente invece strumentalizzata in maniera aziendalistica, cosa appunto che oggi è sempre più evidente. L'immaginazione e quelli che sono gli scrittori, le scrittrici dell'immaginazione sono proprio, appunto lei rivendica questa sorta di quasi capacità effettivamente di provare a indagare, esplorare con gli strumenti che abbiamo, appunto, visto che siamo esseri umani, una realtà oltre la realtà, quindi appunto l'idea di essere, no, realisti di una realtà più grande. E questo, insomma, in quasi realismo, amplificato, aumentato, è quello che appunto poi contraddistingue anche la sua idea di fantascienza, e che la mette in contrapposizione a quella che era stata una fantascienza invece molto, molto lineare, molto di stampo non soltanto macista, ma direi anche quasi militarista, no? Se pensiamo a tutte insomma, quegli stereotipi fantascientifici in cui abbiamo, no, quest'idea di conquista di altri pianeti, assoggettamento di altre popolazioni, invasione degli alieni, battaglie spaziali, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa retorica di dominazione, di dominati e appunto di conquista dello spazio e di sopraffazione, in fondo. Lei invece cerca appunto in queste utopie imperfette, che poi sono, come dicevi tu, appunto delle utopie in fondo in divenire, trasformative, cerca appunto anche invece un'ipotesi di coabitazione tra popolazioni diverse, popolazioni indigene, popolazioni aliene, cioè l'idea di provare a ripensare i canoni stessi della fantascienza non più come appunto idea di conquista, ma come idea di coesistenza, coabitazione, anche di ripensare quelli che sono, no, i due grandi poi cliché delle scritture della fantascienza, ossia l'utopia da una parte e la distopia dall'altra, metterle in continua relazione e far vedere come l'una effettivamente continuamente si trasformi nell'altra, e qualunque scelta appunto unidirezionale per l'utopia o per la distopia, alla fine si rivelano delle scelte un po' asfittiche, sia da un punto di vista letterario, sia da un punto di vista dell'immaginazione, perché una distopia, una volta che si chiude in se stessa, insomma, non potrà, no, avere grandi sbocchi, ma lo stesso l'utopia, cioè, quindi se non si cerca il modo di farle intersecare di continuo, le narrazioni stesse finiscono per essere sia asfittiche che molto stereotipate, e questa è una, insomma, una lotta che lei conduce da due punti di vista: uno, appunto, proprio cercando di scardinare quelli che sono stati i cliché di tanta fantascienza scritta poi maggior parte dagli uomini, e anche quella che un po' è ancora adesso, no, quasi una sorta di topos nella letteratura in generale, che è quella del viaggio dell'eroe, quindi, no, l'idea che ci sia anche in quel caso una linearità di questo eroe che deve andare o a conquistare qualcosa, o comunque in un certo senso ha sempre un percorso molto lineare, molto dritto. Lei lo paragona a una freccia, quindi anche quello è, no, un simbolo aggressivo che va da un punto A a un punto B. E giustamente dal suo punto di vista dice: non basta, no, sostituire l'eroe con l'eroina, non è questo il passaggio che dobbiamo fare, ma forse possiamo cominciare a ripensare i personaggi come una collettività. Lei appunto fa questo saggio in cui una visione, una teoria della letteratura come sacchetto della spesa, invece di questo viaggio dell'eroe, invece di questa freccia unidirezionale dove l'eroe deve appunto compiere la sua missione, prende quest'altro simbolo che è il sacchetto della spesa, e cerca di fare un ragionamento sulla letteratura in cui dentro questo sacchetto effettivamente ci possono essere tanti elementi eterogenei, tanti elementi assolutamente non eroici, assolutamente non eclatanti da nessun punto di vista, ma appunto proprio delle piccole sementi, dei piccoli non so, anche elementi che ci sembrano poco significativi, poco dignitosi, e che invece costruiscono in maniera corale, come un affresco, una storia probabilmente più ampia e anche più rispondente al reale, perché poi appunto il mondo e la storia, le storie personali non sono fatte da viaggi eroici, molto spesso sono fatte invece dai grandi inciampi, da tentennamenti, da fallimenti, ecco, che è un altro tema su cui lei torna spesso, insomma, proprio come anche in quel caso appunto l'idea, no, che non dobbiamo essere direzionati a volte soltanto all'idea del successo, perché comunque il successo personale molto spesso corrisponde al fallimento di qualcun altro, ma pensare di abbracciare anche un'idea di fallimento come condizione esistenziale è qualcosa di abbastanza sovversivo, e soprattutto se pensiamo che questi discorsi appunto andava a tenerli sì, nei college, dove doveva magari uscire fuori la futura classe dirigente americana, ecco, andare a parlare di fallimento quando degli studenti o delle studentesse si stanno laureando e diplomando, insomma, è qualcosa di veramente molto sovversivo e radicale.
Assolutamente, anche perché appunto sono temi che di cui fortunatamente noi continuiamo, diciamo, a parlare, ma sono anche appunto non solo per il contesto dove venivano fatti, ma anche gli anni, nel senso che anni fa, insomma, l'impatto è anche diverso, e come dicevi tu giustamente, il parlare, cioè il dire proprio io non vi vorrò incitare al successo, è qualcosa di, insomma, che detona parecchio. E c'è questo discorso quindi anche del come funziona il processo di scrittura, perché appunto c'è sempre questa sensazione di vabbè, la scrittura l'ha accompagnata per tutta la vita, insomma, ha iniziato a scrivere da molto piccola, vabbè, lei comunque nasce da una famiglia, professore, un antropologo e una professoressa, insomma, a Berkeley, quindi diciamo tra i libri c'è cresciuta, e però c'è sempre questo discorso con un tono abbastanza appunto non sopra le righe, che non incita alla mitomania o comunque all'ammirazione, ma cerca di, non lo so, almeno da quello che insomma che ho letto, cerca di trovare delle, come dice lei, cercava di trovare delle mappe, no? Sia per scrivere che per orientarsi poi nella vita, quindi comunque persone, personaggi, scrittori, scrittrici che l'hanno accompagnata in questo. Però il discorso del come dicevi tu, cercare di creare un'eterogeneità di linguaggio e soprattutto di abbassare i toni dell'elevazione appunto del narcisismo personale o comunque della mitizzazione anche, no? di figure, ma riportarle, rappresentarle per la loro importanza in un discorso più ampio, che comprende anche fallimenti, quindi anche tutto il discorso interessante, no? Il discorso della sua tensione verso la scrittura, del come oh, magari odiava i consigli di appunto di composizione, di come trovava i suoi personaggi, no? Per cui a un certo punto li trovava, e in questa sorta di nel suo subconscio, insomma, come scrive. E tu che ci racconti rispetto a questo, proprio alla sua processo, al processo di scrittura?
Sì, intanto appunto cioè la selezione di questi saggi è stata fatta personalmente anche proprio scegliendo dei saggi che appunto ho provato a prendere sia dei saggi più politici sia dei saggi che effettivamente entravano molto nei meccanismi di scrittura letterari, perché mi interessavano, perché mi sembrava anche lì forse sono i saggi più irriverenti, ci sono appunto, lei c'ha una grande ironia anche, cioè un saggio molto famoso che si chiama Tutte le famiglie felici, e ribalta un po', no, il famoso incipit, per cui insomma di Anna Karenina, dicendo che non è vero che appunto che tutte le famiglie felici si assomigliano e quelle infelici invece, mentre ogni famiglia è infelice in modo proprio, e soprattutto quest'idea che raccontare la felicità o raccontare una famiglia felice sia di per sé quasi una cosa meno interessante letterariamente, come se appunto poi dovessimo cercare in letteratura per forza, no, di scandagliare il male, l'abisso, l'angoscia, l'infelicità, mentre lei appunto prova a ribaltare il discorso e dire ma proviamo invece a vedere anche nel bene, nella felicità, nella possibilità, no, di un'armonia, di trovare delle cose che non siano così banali, perché bisogna dar per scontato che la felicità è banale, che le famiglie felici si assomigliano, cioè dove sta scritto, qual è appunto, cioè, è un grande incipit, però è un assioma insomma un po' fragile, e allo stesso modo insomma se la prende, no, con anche le figure così altrettanto eroiche di certi scrittori, come può essere Hemingway o Conrad, che sono figure che sono anche, insomma, che in qualche modo hanno goduto di un proprio privilegio, cioè che in quel caso è il privilegio di essere comunque degli uomini, e quando prova a raccontare invece che cosa significa essere una scrittrice ed essere una donna, anche oppure essere un'artista donna, cioè fa un punto, una disamina ad esempio delle rappresentazioni che abbiamo di chi scrive e cioè delle donne che scrivono o delle donne che cercano di fare le artiste nel, proprio nell'immaginario comune. Ed effettivamente è molto strano, perché poi appunto questa cosa effettivamente magari nel tempo per fortuna è cambiato, è come se dovessimo vedere anche loro in una sorta di, cioè, di tentativo di assomigliare agli uomini, e quindi completamente far fuori dalla propria narrazione anche quelle che sono delle incombenze, insomma, domestiche, di maternità, il rapporto con i figli, eccetera eccetera. Questa cosa per esempio è molto interessante, quanto sia cambiata nel tempo. Appunto lei un po' denunciava il fatto che fosse un argomento quasi quasi tabù per una scrittrice occuparsi di maternità, come se appunto fosse di per sé sporco come argomento, cioè non abbastanza alto. E questo, se ci pensiamo oggi, invece sono talmente, forse anche troppe ormai, no? Le scrittrici che parlano dell'essere madre o non essere madre, la scelta di fare figli, bla bla bla. Però è vero che è una cosa che è mancata per tanto tempo, no? Insomma, anche il racconto, insomma, il rapporto con il proprio corpo e il rapporto con tutto quello che non sembra così squisitamente letterario, ecco, appunto. E quindi vabbè, a me interessava un po' proprio il suo, anche qui, il suo modo di decostruire quelli che sono stati per tanti anni dei cliché, e mi piaceva insomma il suo modo sempre molto molto ironico, ma insomma, elegante, ma non sarcastico in senso cattivo, di prendersela poi con degli scrittori che comunque ha anche amato, insomma, se cioè si permette insomma di prendersela con Tolstoi, proprio perché ha amato molto Tolstoi, ed è bello vedere come, no, certi miti vengono rielaborati proprio perché magari c'è stata un'età della nostra vita in cui siamo anche state soggiogate dal mito stesso, e poi come ci possiamo tornare, no, negli anni e vedere delle storture, delle cose che non abbiamo visto, cioè insomma come cambiare la prospettiva ci aiuta, no, anche a vedere tutto il contesto intorno, insomma quello che non è subito evidente. E quello che fa lei è proprio questo, un po' spostare la prospettiva sulle cose a cui siamo abituati, con un rovesciamento che molto spesso è spiazzante, ma è sempre fatto appunto con un'ironia assolutamente calda, mi verrebbe da dire, ecco, non c'è mai un cinismo freddo.
Assolutamente, infatti per esempio, proprio per diciamo collegarmi a te, c'è questo, proprio per il discorso anche dell'ironia, ecco, oltretutto cose a cui accennavamo prima, lei nel discorso per la consegna dei diplomi dice appunto, a parte che comunque quello che aveva imparato al college era la lingua del potere e soprattutto tutta la cosa, tutto il processo per cui si impara a disimparare comunque, e quindi diciamo con un aspetto abbastanza critico e ironico, e soprattutto parla in questo contesto, diciamo, formale e serioso, anche se di festeggiamenti immagina, perché comunque è la chiusura di un ciclo, parla della lingua dei padri e della lingua madre, ed è un discorso che appunto ci può risultare familiare oggi comunque, ma è di strada, ce n'è ancora tanta da fare, ma sicuramente nell'86 era qualcosa di abbastanza particolari, e farlo in quel contesto ancora di più. Volevo leggere giusto due righe per anche dare agli ascoltatori e le ascoltatrici un po' l'idea del modo in cui lei scrive al riguardo. La lingua dei padri, dell'uomo in ascesa, dell'uomo conquistatore, dell'uomo civilizzato, non è la vostra lingua nativa, non è la lingua nativa di nessuno. Nei vostri primi anni di vita nemmeno la sentivate la lingua padre, a parte alla radio o alla televisione, ma comunque non prestavate ascolto né voi né il vostro fratellino, perché si trattava soltanto di qualche vecchio politico coi peli nel naso che stava lì a fare discorsi noiosi. E voi e il vostro fratellino avevate di meglio da fare, dovevate imparare un altro tipo di potere, stavate imparando la vostra lingua madre, utilizzando la lingua padre, posso parlare della lingua madre soltanto inevitabilmente per distanziarmene e per escluderla. È la lingua altra, quella inferiore, è primitiva, inaccurata, confusa, rozza, limitata, triviale e banale. È ripetitiva, sempre uguale, come il lavoro che viene chiamato lavoro femminile, profano, casalingo. È volgare, La lingua volgare, comune, banale, colloquiale, bassa, ordinaria, plebea, come il lavoro che fa la gente normale, la vita che vive la gente normale. La lingua madre, parlata o scritta, si aspetta una risposta, è una conversazione. Parola la cui radice significa trovarsi insieme. La lingua madre è un linguaggio inteso non come mera comunicazione, ma come relazione, rapporto, crea un legame, va in due direzioni, in molte direzioni, è uno scambio, una rete. Il suo potere non è dividere, ma legare, non distanziare, ma unire. E ovviamente poi va avanti. Però in questo suo, oltretutto, in questo suo raccontare, in questo suo raccontarsi anche, perché, ripeto, parla anche di sue esperienze, c'è sempre, come dicevi tu, no? Passare anche il limite. E forse è una figura di cui lei parla, ma anche forse lei stessa, nel senso che lei parla anche spesso del trickster, no? Per cui questa figura che si permette di, che è perfettamente consapevole di dov'è il dentro e dov'è il fuori rispetto a delle regole, no? Che ci si danno e può giocare e non rischia nulla, anche se poi è considerato in un certo modo all'interno della società, però in situazioni formali può permettersi di rovesciare tutto. E comunque per me questa autrice riesce a spingersi, ed è una cosa che magari dice anche nel testo, però spingersi e cercare appunto ed continuare ad esplorare giocando, però, e conoscendo i limiti, cercando di giocarci tantissimo in questo senso.
Sì, la figura del trickster appunto è fondamentale per lei, proprio per evitare di costruire poi dei personaggi che siano invece cioè appunto, come dicevo prima, eroici di per sé, ma anche virtuosi. Appunto non le interessa la virtù, ma le interessa più un altro tipo di virtù, allora proprio un po' l'arte di arrangiarsi e questi personaggi che sono sempre, appunto, come dicevi, un po' sul limite, e sono personaggi che possono infrangere le regole. Questa, come insomma lei stessa lo fa in continuazione, anche insomma sia nei suoi ragionamenti che in maniera proprio letteraria, ed effettivamente anche questo, insomma, è un grande atto sovversivo, l'idea, no, di non postulare una legalità anche all'interno, no, della letteratura e dell'ideologia, cioè, e sappiamo appunto, non so, stando in una città come Roma, quanto la parola legale e legale, no, sono molto scivolose, quanto appunto una retorica su cosa è giusto, quando è il potere a decidere cosa è giusto, insomma è abbastanza una trappola in cui ci mettiamo da soli. Quindi l'idea invece che ci siano dei personaggi che agiscono sia in maniera collettiva e sia appunto cercano di un po' di sfuggire a quelle che sono le regole dettate dall'alto, dettate dalla lingua padre, dettate dalle convenzioni, è qualcosa appunto di abbastanza anche di abbastanza spiazzante da vedere, perché soprattutto in un genere come la fantascienza, dove invece le regole sono fondamentali e sono impositive, e chi non le rispetta di solito è sempre, no, considerato il cattivo, l'uomo nero, appunto, non so, la pianta infestante o l'alieno. E quindi invece cercare anche in questo caso di ribaltare la prospettiva e insomma un po' suggerire che forse le regole si possono mettere in discussione, capire chi è che è stato, insomma, chi è che detiene il potere, quindi chi è che in fondo ha stabilito queste regole, è un modo per scardinare proprio i principi della narrazione fantascientifica e di rovesciarli dall'interno.
Assolutamente sì, e quindi viva anche la sovvertire l'ordine costituito, appunto, e viva anche le contraddizioni e i paradossi, se servono a tutto questo, e sono anzi oltretutto fondamentali per la vita, per il mantenimento della vitalità e dell'essere appunto presenti un po' a se stessi, con appunto non zombificati. Comunque, allora, siamo in chiusura di questa splendida intervista su questo libro con Veronica Raimo, che lei è curatrice e traduttrice, ma è una scrittrice, non l'ho detto, ma vabbè, lo sappiamo tutte, ma lo dirò adesso in chiusura. E il libro di cui ha curato l'edizione per Big Sur e che ha tradotto è di Ursula Le Guin, I sogni si spiegano da soli, immaginazione, utopia, femminismo. In chiusurissima faccio la domanda di rito, così spiazzante, ma ormai credo che lo conoscerai, è un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando. Qualsiasi cosa ti viene in mente, anche un libro che non è uscito adesso, ecco, non di ultima, non fresco fresco. Un libro che consigli.
Ok, fammi la domanda spiazzante. No, guarda, un libro bello che ho letto di recente è Il Tarlo di Laila Martinez, uscito per La Nuova Frontiera.
Ok, perfetto. Allora, vedi,
interessante,
però vedi, l'ispirazione è arrivata. E ti ringrazio tantissimo e spero di riascoltarci presto su queste frequenze. E nulla, buona serata e grazie per essere stata con noi e averci parlato di questo bellissimo libro che consiglio a tutti e tutte vivamente. Grazie mille, Veronica.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. E sulle note dei Leroy, che questa volta ho fatto ascoltare per intero, un pezzo fatto ascoltare per intero, visto che sono stata ripresa perché la canzone di prima dei Belle Cose l'ho troncata un po' brutalmente, vi saluto, vi auguro una buona serata, ci riascoltiamo il prossimo giovedì con una puntata dedicata ai saggi, una puntata che ospiterà due libri meravigliosi molto belli e che vi consiglio quindi di ascoltare. Prima di salutarvi vi ridico di cosa abbiamo parlato questa sera: di ecologia erotica, sesso, libido e collasso del desiderio di Dominique Petman, uscito per Tlon nel gennaio del 2023, 204 pagine, il costo di 16 euro. Ne abbiamo parlato con Bartolomeo Cafarella, che poi in chiusura di puntata di intervista si chiedeva se appunto avesse detto bene il titolo del consiglio di lettura, ed il libro che consigliava era Queste terre selvagge oltre lo steccato di Bayo Akumulafe. E abbiamo poi parlato con Veronica Raimo della meraviglia I sogni si spiegano da soli di Ursula Le Guin, 18 euro, 245 pagine, edizioni Sur. E poi in realtà all'inizio di questa puntata abbiamo presentato il Festival Interzona, un festival romano dedicato alla letteratura e all'autoproduzione, ed è un festival alla sua seconda edizione, che si tiene all'ex Casale Falchetti in Viale della Primavera 319B, che è attualmente il laboratorio sociale autogestito Centocelle, ed è organizzato dal collettivo Pasto Nudo, che si terrà appunto dal 9 all'11 giugno. Prima di salutarci per davvero, vi ricordo che il radioabbonamento per sostenere la radio, che è libera da padroni da 46 anni, potete appunto trovare tutte le info per radioabbonarvi sul nostro sito, sul sito della radio. Vi ricordo anche che domani 2 giugno si terrà il corteo Niente da festeggiare alle ore 10 in Piazza dei Consoli, e un corteo contro le guerre, la miseria, il controllo sociale, la repressione, la devastazione ambientale, il razzismo e la violenza patriarcale. Vi saluto a tutte e tutti e niente, ci riascoltiamo il prossimo giovedì. Buona serata.
Che fate voi il 2 giugno?
Ma io pensavo di andare a arrampicare al Gran Sasso.
Io invece penso di tornare in Veneto, che ho il torneo di Fionda.
Io me la dormo sicuro, che faccio festa la sera prima.
Dai regà, il 2 giugno il centro di Roma è invaso dai militari che festeggiano la Repubblica.
Oh, svegliate, lo fanno da 50 anni.
Sì, ho capito, ma è la stessa Repubblica che finanzia la guerra, i lager in Libia, la Repubblica delle stragi in mare e nelle piazze, quella che vanta del 41 bis e dell'ergastolo. Insomma, una Repubblica che piuttosto che garantire una casa, garantisce lo sfratto se non puoi pagare. E potrei anche continuare.
No, zii, ti prego, basta, abbiamo capito.
Beh, effettivamente è anche la stessa Repubblica che quest'anno ha il governo più a destra della sua storia.